Diamo il benvenuto a Fabrizio Ferrari. Buon pomeriggio, Fabrizio.
Ciao Fabrizio.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
Lo sai che ieri sera ci siamo messaggiati in tarda notte?
Sì.
Ci siamo mandati dei messaggi in tarda notte, però non diciamo
il
contenuto.
Ma io non lo direi se fossi in te. Infatti.
Erano messaggi di lavoro, figurati.
Sì.
Con Ferrari che ti vuoi mandare a quell'ora, era un'analisi tattica della partita.
Ma non voglio sapere nulla, io non
ma
c'è.
No, però perché... tua moglie si preoccupa.
No, ma non tanto, non dormiva, era tranquilla a quell'ora.
Mannaggia, una volta uno mandava dei messaggi diversi.
Dai.
E salutiamo anche Maurizio Pistocchi, ciao Maurizio.
Ciao Maurizio.
Ciao, buongiorno a tutti.
Beh, si sta andando alla deriva, Maurizio, io veramente...
Che la deriva, Maurizio, noi ci siamo confrontati, Maurizio Pistocchi, devi sapere che con Fabrizio ieri sera ci siamo mandati messaggi tattici, finita la partita.
Ti sembra normale?
È normale secondo te?
Questo accade anche con Maurizio, quindi.
Ma però può succedere.
Può succedere.
Tutto può succedere, diceva qualcuno.
Allora, sentite, con voi facciamo un po' il punto della situazione, no? Facciamo un po' della giornata di ieri. L'allenatore che vi ha deluso maggiormente ieri, dai, Maurizio.
Spero che sia un rigore.
Parto
sì,
subito
esatto,
così.
Non è difficile. Conte Antonio.
Perché?
Per me Antonio Conte.
Perché sai, io ho un'idea che è questa. Io penso che il tempo degli ideologhi sia finito. Cioè quelli che mettono davanti gli schemi ai giocatori, secondo me, sono finiti col sacchismo. E oggi il bravo allenatore deve adeguare le sue idee ai giocatori a disposizione. Ecco, per me rimane inconcepibile che un allenatore bravo come Conte, sicuramente, perché io ti dico che ho visto le sue squadre giocare sì, dai tempi del Bari, ma quando lui è arrivato alla Juventus, passando dal 4-2-4 che faceva a Siena al 4-3-3, perché c'era Pirlo che lui inizialmente non voleva, e quindi con Pirlo, Marchisio e Vidal non potevi giocare con un centrocampo a due. Beh, ho visto per 3-4 mesi una grande Juventus. Poi quando lui è passato al 3-5-2, sinceramente vedo che ci sono delle idee, vedo che c'è, però è un'idea di calcio che non mi convince, perché è un'idea di calcio nella quale sugli esterni giocano i terzini, non i giocatori di qualità. E io non riesco a capire come con una rosa così vasta e assolutamente competitiva non abbia ancora pensato a cambiare disposizione, togliendo il difensore e mettendo il centrocampista in più. Secondo me questo è un limite dell'allenatore, che ripeto è un allenatore bravo, che ha fatto risultati, ma li ha fatti quasi sempre nei campionati e non nelle coppe europee. Anzi, nelle coppe europee è andato molto male, sia con la Juventus che con Chelsea, sia e con l'Inter. E quindi evidentemente la sua idea di calcio ha dei limiti che secondo me sono più mentali che di conoscenze, perché se tu leggi anche quello che gli scrive Arrigo Sacchi gli dice da anni, pur stimandolo, che ha un'idea di calcio troppo italiana, troppo difensiva, che dovrebbe togliere un difensore e giocare in
più
maniera
coraggio, scrive spesso.
Più coraggio, esattamente.
Beh, ieri a un certo punto l'ha fatta alla fine della partita.
Ah sì, alla fine della partita l'ha fatta.
Ha tolto Godin, ha messo Sanchez.
Però Lille.
Esatto, no, alla fine della partita sembrano le mosse della disperazione,
sì, esatto.
Carlos Bianchi alla Roma, ti ricordi quando Carlos Bianchi alla Roma negli ultimi 10 minuti faceva entrare tutti gli attaccanti?
Come no?
No, non si fa così, no, una squadra deve avere un'identità, un'idea di gioco, la deve sviluppare attraverso dei concetti, ci deve essere un'organizzazione e i giocatori di talento devono giocare. Se non giocano i giocatori di talento fa un calcio mediocre, un calcio non adeguato alle tue possibilità.
Fabrizio Ferrari.
Grazie Maurizio, adesso non mi rimane niente da dire, no, praticamente la penso come Maurizio. Però io non, per me non è una delusione Antonio Conte, perché io un po' me l'aspettavo. Cioè, se andiamo a vedere la prima partita dell'anno con lo Slavia Praga in Champions, vediamo una squadra con un assetto internazionale europeo da Champions, che ti viene a aggredire alta, che ti mette in difficoltà. È una squadra che è abituata a giocare in un certo modo, io la penso come Capello, che ti aspetta e riparte in velocità. Poi ci sono anche dei tratti della partita in cui ti può aggredire, però non è, non sono le idee che può avere Sarri, che cerca di venirsi a prendere alto a prescindere, e sia con gli attaccanti e tutto il resto, no? E io ci aggiungerei un'altra cosa, oltre al discorso che comunque lui ha fatto bene nei campionati e non nelle coppe europee, che nei campionati ha fatto bene due volte quando non aveva le coppe europee da giocare, il primo anno al Chelsea e il primo anno alla Juve, e che questo è un grande vantaggio che in questo momento ha la Lazio, perché la Lazio non deve giocare la Coppa Italia e neanche le coppe europee. Se andiamo a vedere Inzaghi, per esempio, nelle coppe europee, se non sbaglio, nelle ultime 8 partite ha perso 6 volte, cioè al contrario di Inzaghi, cioè lo stesso Inzaghi è un po' come Conte, anche loro giocano con un 3-5-2 e adesso Inzaghi sta raccogliendo il lavoro di qualche anno. Però se pensiamo a due anni fa, la Lazio-Inter ultima di campionato, 8/11 di quella squadra erano la stessa di quest'anno, e con quella squadra la Lazio non è riuscita negli anni successivi a qualificarsi alla Champions, addirittura l'altro anno è arrivata a 10 punti dall'Inter,
è arrivata ottava l'anno dall'Inter. Scorso, la Lazio.
Sì, appunto, dico, quindi cioè, secondo me la squadra ce l'aveva già da tempo Inzaghi, e gli è mancato qualcosa per emulare l'Atalanta. Quest'anno gli sta girando tutto, e secondo me il merito è anche di chi ha fatto la squadra, non solo di Inzaghi, ma di chi ha costruito nel tempo una squadra e gliel'ha messa in mano. Secondo me molti allenatori avrebbero voluto poter allenare una squadra del genere negli anni passati. Comunque adesso è un punto della Juve e secondo me ha un grande vantaggio. Ma non spostiamo l'attenzione, stavamo parlando di Conte. Io aggiungerei un'altra cosa su Conte, che con la nazionale, prima di andare agli europei, lui era partito dicendo non siamo tra i favoriti, mettendo le mani avanti, perché abbiamo Pelé, abbiamo però Pelé e Giaccherini sono state scelte sue. Potevano esserci, che ne so, Bonaventura,
Giorginio, lasciò fuori pure Giorginio, ti ricordi che polemica che ci fu?
No, Giorginio in quell'anno là, no, la polemica con Giorginio era stata forse con Ventura, se non sbaglio.
No, io mi ricordo pure con Conte, rimase fuori, o mi sbaglio? Maurizio, te lo ricordi questa cosa? Io mi ricordo pure Giorginio fu
ma
fuori.
Mi sembra che Giorginio in quel periodo lì,
non
mi sbaglio io? Mi sbaglio io, dai. Verifico, però mi ricordavo di Giorginio.
Comunque voglio dire, il discorso è che tu parti mettendo le mani avanti, però se io vado a vedere le ultime 8 squadre che erano rimaste in lizza per l'europeo, l'Italia era più favorita del Portogallo, e sappiamo che i bookmakers, quando devono fare le quote, siccome rischiano soldi, sono molto attenti. Poi è vero che il Portogallo aveva Cristiano Ronaldo, però Cristiano Ronaldo non giocò neanche la finale. Cioè, però l'Italia si giocò la partita con la Germania cercando a tutti i costi di arrivare ai calci di rigore, tant'è vero che le sostituzioni, si tenne le sostituzioni di Insigne e Zaza per calciare i rigori. Insigne entrò al 110° e Zaza al 120°, tra l'altro calciò il rigore e non riuscì neanche a far gol. Cioè, per cui voglio dire, cioè, che lui abbia delle idee che non sono così internazionali, parlando di Champions, perché tanto poi in Italia si punta a quello. Certo, adesso i tifosi interisti, dopo che tu hai fatto un mercato come lo volevi tu, perché gli hanno preso Eriksen, gli hanno preso Moses.
Ecco, a proposito, ti fermo un attimo, ma su Eriksen che cosa dobbiamo pensare? Perché ieri, sinceramente, io non so voi,
questa gestione,
ma
così
molti se lo aspettavano in campo proprio perché era partita importante, giocatore che prendi a gennaio, giocatore di livello, che ha giocato in campionati importanti, ha calcato palcoscenici di un certo livello anche a livello in ambito internazionale, escluso nella gara, possiamo dire, fondamentale, no? Quindi una sorta di spareggio. Ve lo aspettavate? Perché l'ha escluso?
Io l'avevo detto anche qualche settimana fa, ero stato ospite alla Sport Italia insieme al procuratore Tiziano Gonzaga, e tutti e due avevamo detto la stessa cosa. L'Inter puntava a prendere Vidal, non ci è riuscita, e ha preso Eriksen, però, non è una mezzala, ha preso un giocatore che è adatto a fare il trequartista in un 4-2-3-1. Poi dopo, se tu l'hai preso, significa che sei convinto di poterlo utilizzare in un certo ruolo. Se poi dopo dici no, ma io pensavo di farlo adattare in quel ruolo con il tempo, ma devi vincere lo scudetto, devi fare in fretta. Hai un giocatore di quella qualità, con quel peso specifico, quando lui perse col Borussia Dortmund, si lamentò sostanzialmente con la società perché non aveva fatto il mercato che voleva lui. Ma il vecchio Conte, se vi ricordate, quando lasciò la Juventus, andò via dicendo con questa squadra non si può andare in un ristorante da €100 con €10. Quindi riteneva che la Juve non fosse competitiva per la Champions e poi Allegri è arrivato in finale. Se lui riteneva che l'Inter non fosse competitiva, poteva non partire non cominciare il campionato. Evidentemente lui era convinto che fosse competitiva, si è reso conto in corsa che non lo era e poi ha iniziato a lamentarsi. Secondo me non è neanche molto professionale un comportamento del genere. Un allenatore lo dice in camera caritatis alla società determinate cose. Quando ci sono questi comportamenti sembrano quasi delle giustificazioni coi tifosi, come per dire: io avevo chiesto altro e quindi se i risultati non verranno sappiate che non è colpa mia perché io ho fatto altre richieste.
Per esempio, aspetta, fammi sentire un attimo anche Maurizio su questo argomento. Maurizio Pistocchi.
Ma non ho tanto da aggiungere a quello che ha detto Fabrizio, tutto molto corretto. Cioè, io credo che la potenzialità della rosa dell'Inter sia notevole. Se tu pensi che ha quattro centrali, che sono Cudini, che è titolare dell'Atletico Madrid e della nazionale uruguagia, Bastoni, che è il giovane più interessante del campionato, Skriniar e De Vrij, insomma, quattro centrali così. Gli esterni sono buoni, sono affidabili, cioè c'è gente che ha qualità. Il problema, secondo me, sta proprio nell'idea di calcio. Nell'idea di calcio, io ho visto anche ieri, quando l'Inter doveva uscire con la palla dalla fase difensiva e la Lazio veniva alta a pressare, dopo una serie di passaggi laterali si finiva sempre con il lancio lungo. E secondo me vuol dire che ci sono poche idee. Cioè, io per esempio ho visto la Juventus, la Juventus contro il Brescia, nonostante il pubblico fomentato dalla canea degli amichetti di Max a un certo punto avesse cominciato a fischiare, però la squadra giocava in 30 metri, la squadra giocava palleggiando molto bene, usciva con la palla quando voleva, ha creato occasioni da gol con 12-13 passaggi consecutivi. Cioè, vedo un'identità nella Juventus che, pur con delle problematiche di giocatori e di adattabilità di alcuni giocatori, è un discorso lungo che possiamo fare dopo, però c'è un'identità molto forte e chi non la vede probabilmente...
Maurizio, e quelle pause che però si vedono, come te le spieghi? Perché io la penso come te sulla partita di ieri, però ho notato quelle pause, ci sono delle pause alcune volte che ti danno anche un po' fastidio. Ma per quale motivo? È un discorso mentale? È un discorso che la squadra non riesce a tenere così a lungo quel tipo di dadi calcio?
Ma stiamo parlando della Juventus.
Della Juve, no? Della Juve, allora, sì, sì.
Allora, il discorso è questo. Il primo tempo di ieri è stato buonissimo. Buonissimo. Praticamente il Brescia è passato la metà campo una volta. E le pause ci sono perché? Perché sono giocatori che stanno faticando ad adattarsi a un'idea di calcio diversa. Però già ieri io ho visto dei progressi anche importanti. E guarda caso, non voglio essere provocatorio.
Arrivi
al punto che pensiamo noi.
Questo?
Ma lo sono. La Juventus gioca meglio quando non c'è Cristiano Ronaldo. Ed il problema è molto semplice, che quando non c'è Cristiano Ronaldo, i due attaccanti, che ieri erano Dybala e Higuain, si sacrificano sempre nella fase di non possesso. E uno rimane alto a fare il riferimento centrale. Cioè, diciamo che succede questo: la palla centrale degli avversari, Dybala lo trovi sempre tra le linee, quasi a centrocampo. Cuadrado si posiziona sull'esterno destro, diventa un 4-4-1-1. Quando c'è Cristiano Ronaldo è molto più complicato farlo, perché Cristiano Ronaldo da seconda punta non lavora nel non possesso e da prima punta non ci può stare. E quindi è molto molto complicato fare un gioco collettivo con un giocatore che gioca individualmente, fenomenale. E chi mi sente dirà: è stato pazzo, perché questo ha fatto un sacco di gol. È vero, contiamo anche i gol che ha fatto su calcio di rigore, eccetera, eccetera. Ma comunque è vero che fa tanti gol, però è altrettanto vero che condiziona il gioco della squadra come lo condizionava al Madrid. Tant'è vero che al Madrid c'è stato un periodo nella sua ultima stagione in cui il pubblico del Santiago Bernabéu lo fischiava perché lo considerava un giocatore egoista. Quindi questa è sicuramente una delle problematiche che ha la Juventus, anche se, ripeto, io ho rivisto la partita anche adesso, perché prima di parlare con voi volevo chiarirmi dei punti di vista. però secondo me la Juventus ha fatto bene, cioè l'ho vista una squadra
perché lo stadio ha mugugnato e Dybala ha dovuto arrabbiarsi.
Perché è molto semplice anche questo, perché quando tu abitui le persone, ci sono due motivazioni. La prima è che quando tu abitui alla tifoseria all'idea che vincere è l'unica cosa che conta, la gente, se non vince, pensa che stai giocando male, perché non è abituata a valutare la partita, ma è abituata a valutare il risultato.
Il risultato.
Vincere è l'unica cosa che conta. In più, mettici dentro la canea di un certo tipo di stampa che continua a scrivere: non si vede il gioco di Sarri. Ma se tu guardi le partite, tu vedi invece che l'idea di gioco è completamente cambiata, perché la squadra cerca di palleggiare molto rapida, perché ha una linea di difesa che invece di abbassarsi cerca di alzarsi, fa ancora degli errori sicuramente, però la squadra è in progresso, e in più non bisogna mai dimenticare.
Mettici anche una cosa, Maurizio, e non so se siete d'accordo, così sentiamo dopo anche Fabrizio, riprendendo proprio le parole di ieri di Maurizio Sarri, che è una squadra con caratteristiche differenti rispetto a quelle che ha allenato lui in passato. Anche questo secondo me ha un peso nella valutazione di quello che sta facendo il tecnico, perché prima l'abbiamo definito tutti come un talebano, no? Perché no, lui c'ha quell'idea, lì volevo arrivare.
È una grandissima idiozia. Io ho nel mio cassetto la tesi di laurea commerciale di Sarri. Tesi di laurea commerciale di Sarri è sulla settimana in preparazione alla partita con il 4-2-3-1, perché lui inizialmente a Empoli faceva il 4-2-3-1, poi è passato al 4-3-1-2 con Saponara dietro le due punte, poi è andato a Napoli e nelle prime tre partite ha fatto il 4-3-1-2 con insigne trequartista, poi è passato al 4-3-3, poi è andato al Chelsea e ha cominciato col 4-3-3, ha finito col 4-2-3-1, col 4-3-2-1, scusami, con un'unica punta centrale a Zara. Oggi la Juventus sta facendo 4-4-2 oppure il 4-3-1-2, insomma, è tutto fuorché un ideologo. Sarri, come tutti gli allenatori bravi, secondo me, nel calcio attuale, prende i giocatori, li valuta e, dopo averli valutati, cerca di dare un'idea, un'organizzazione di gioco nella quale far emergere le qualità dei giocatori. Cioè, non è uno che condiziona gli giocatori agli schemi, ma condiziona gli schemi ai giocatori. Faccio questo se ho con questi tipi di giocatori, faccio quest'altro con un altro tipo di giocatori. È molto semplice, ma in realtà mi sembra che ci sia in Italia poca cultura e poca voglia di approfondire. È molto più semplice dire: ah, ma non si vede il sarrismo, come se il sarrismo fosse una cosa percepibile. Sarismo è stato coniato a Napoli quando c'era un'idea di calcio che a Napoli non avevano mai visto, perché neanche il Napoli di Maradona giocava quel calcio lì, no? Nonostante avesse Careca, Carnevale, Alemão, dei giocatori straordinari. Quindi tutto si vive tutto su dei luoghi comuni che mettono confusione in testa la gente. Oggi la devo valutare la Juventus. Oggi siamo a febbraio, è in testa al campionato, in semifinale di Coppa Italia con un risultato positivo all'andata e qualificata agli ottavi. Mi sembra che dal punto di vista dei risultati, visto che alla Juve la gente è abituata a commentare solamente i risultati, vada bene. In più, io personalmente ho ripreso a guardare le partite della Juventus perché mi diverto, perché mi sembra che, a parte qualche errore clamoroso arbitrale che si perpetua nei secoli dei secoli, però la squadra che gioca a calcio, che cerca di avere un'identità ben precisa. Quindi,
chiaro.
Questa è la mia idea.
Fabrizio, poi vi devo chiedere una cosa prima di salutarvi, c'è una cosa velocissima, dai Fabrizio.
No, io la penso come Maurizio. Il sarrismo, la gente si aspettava quel Napoli che dominava con una serie di passaggi e arrivava facilmente in porta. Diciamo, le geometrie ci sono ancora anche alla Juventus, le ho viste anche contro il Milan, se vogliamo. Lo stesso Buffon, anche ai critici che gli dicevano: ma non vediamo non vediamo gioco, ha giocato male, ha detto: no, calmi, io ho visto delle geometrie eccetera, siamo mancati negli ultimi 30 metri. È chiaro che questo è un processo di lavoro a cui manca. Il primo mese estivo, sapete che gli allenatori, quelli che lavorano sul campo, quelli che vengono chiamati giochisti, iniziano il loro lavoro in estate. Sarri, per via della polmonite, ha cominciato un po' più tardi, perché ha perso un mese di lavoro, e poi c'è stata la Champions, quindi si è cominciato subito, campionato Champions, e tutto, quindi il lavoro sul campo che lui aveva fatto a Napoli, a Dimaro, è mancato in grande parte.
Sì, sì.
Cosa che per esempio aveva avuto anche al Chelsea quando era andato nella tournée in Asia, anche lì in Australia, e poi è tornato, però aveva potuto lavorare lì, e infatti il Chelsea partì con 12 vittorie e fece il record in Premier League. La Juventus quest'anno al 6 di dicembre era l'unica squadra imbattuta tra i top club europei, poi il 7 ha perso con la Lazio in campionato, ma se andiamo a vedere anche quella partita, la Juventus l'aveva dominata fino a quando Betancourt non si è infortunato. Addirittura aveva avuto la palla del 2-0 sulla testa di Bernardeschi. Bene. Poi dopo con Emre Can in campo, che adesso ancora qualche juventino lo rimpiange, senza aver capito che non era un giocatore adatto per questo tipo di calcio. E poi dopo magari farà benissimo anche in Germania, ma con un altro calcio, perché adesso non è giusto dire questo giocatore è forte o è scarso, ma un giocatore è più adatto a un tipo di gioco rispetto a un altro.
No, su questo sono d'accordissimo.
Candreva nel gioco di Spalletti l'anno scorso faceva fatica, nel gioco di Conte come quinto lo può anche fare, cioè, però non si può dire che Spalletti lo usava male cioè, e Conte è Conte bene, era più adatto in un gioco e chiaramente l'allenatore bravo è quello che con una rosa di 24 giocatori riesce a far giocare la squadra nel migliore modo
possibile,
e probabilmente
certo.
sacrificando qualche giocatore,
ecco. È normale.
Io, se guardo l'Inter dell'anno scorso che è arrivata a più 10 dalla Lazio, adesso ha comprato la Lazio, che non ha fatto un mercato esagerato, è a più 2 dell'Inter. Quindi mi chiedo com'è possibile che una squadra che l'altro anno è arrivata con 10 punti di vantaggio sulla Lazio, adesso è a meno 2. Sono 12 punti di differenza,
certo.
Un mercato importante, perché Lukaku, Eriksen, eccetera, non l'ha presa.
È chiaro. Allora, l'ultima proprio, prima di salutarvi, ve la faccio su Guardiola. Perché questo nome è tornato un'altra volta adesso con la sentenza, poi mi ha fatto sorridere l'altro giorno perché è appena uscita la sentenza del City, quelli che avevano detto che Guardiola andava alla Juventus festeggiavano come se la notizia fosse retroattiva, no? Cioè, nel senso che poi non capivo il nesso. Io ho detto, ma come mai sono tutti contenti? La sentenza riguarda sì, vedi, avevamo ragione, ma c'eravamo ragione di chi sta lì. Vabbè, comunque, lasciando da parte questa cosa, ma voglio dire, ma la Juve attuale con Guardiola dovrebbe essere modificata molto ancora di più, o mi sbaglio? La chiedo a voi due, pensando a Guardiola.
Secondo me Guardiola il primo anno del Barcellona lui fece delle richieste alla società, lui veniva dal Barcellona B, dice io mi porto Busquets e Pedro, però vorrei vendere Ronaldinho, Eto'o, Deco, e la società disse no, qualcuno sì, però non tutti i campioni, e tenne Eto'o, che poi dopo è andato via qualche anno dopo, perché ci sono dei giocatori che sono adatti a un certo tipo di gioco e altri meno. L'ultima cosa, per essere breve, è se io vado a vedere il primo anno di City, dopo 23 partite aveva già perso 5 volte Guardiola, era uscito dalla Champions col Monaco agli ottavi di finale e era uscito dalle due coppe. Quindi in Italia, se la Juventus dovesse andare il primo anno di Guardiola fuori in Coppa Italia, fuori in Champions, dopo 23 partite averne perse 5, ma non lo fanno neanche arrivare
no,
a febbraio.
No, ma che stai scherzando?
Cioè,
ma Maurizio,
i dopo rivorrebbero Allegri sicuramente.
Ma sicuramente sarebbe una rivoluzione ancora maggiore, o mi sbaglio? Proprio in un minuto e mezzo, dai.
Ma guarda, innanzitutto io penso che Guardiola non vada via dal City. Ieri ho sentito una dichiarazione che arrivava dall'Inghilterra, quella del presidente del City, Mansour, che è uno degli uomini più ricchi del mondo. Mi sono trovato per caso in Sardegna vicino alla sua barca a 160 metri di yacht,
ecco.
Ha detto testualmente ci hanno penalizzato, benissimo, metto 35 milioni di euro per i 10 avvocati migliori del mondo e adesso vediamo come va a finire. Cioè, pensano di avere a che fare con una proprietà debole, si sbagliano, ma nel caso si verificasse tutto questo, vorrei capire con quali risorse la Juventus, che ha dovuto fare un aumento del capitale da 300 milioni di euro, potrebbe accontentare Guardiola, perché Guardiola, quando è andato nelle squadre dove è andato,
come ha detto giustamente Fabrizio, ha sempre richiesto degli investimenti notevoli. Al Barcellona fece fuori subito due giocatori ingombranti come Deco e Ronaldinho. Subito, e portò Busquets dal Barcellona B che non voleva nessuno ed è diventato il terno del suo calcio. Io credo che l'ipotesi di Guardiola, che mi ha molto, cioè, mi diverte molto adesso, che io capirei se qualcuno avesse previsto la penalizzazione per il fair play finanziario, ma in realtà si esaltano per una qualificazione che non c'entra niente con la notizia che avevano dato di Guardiola, sicuro già firmato un contratto con la Juventus, addirittura con Maserati per la moglie.
Beh, bravo. Cioè, gli stavano aspettando allo stadio, lì c'era tutta una cosa.
Sì, una serie di bufale senza precedenti. Sì. Massimo Mauro, che tra le altre cose è molto amico di Andrea Agnelli, visto che lavora anche per la sua fondazione, e poco tempo fa ha detto: non c'è mai stato nessun contatto con Guardiola. Guardiola non è mai stata un'idea per la Juventus. Diciamo che è stata una suggestione giornalistica che è servita a far vendere un po' di copie.
Bene.
È un allenatore straordinario, io credo che chiunque al mondo vorrebbe avere Guardiola come allenatore, ma proprio perché chiunque vorrebbe avere Guardiola come allenatore e la Juventus ha il decimo fatturato in Europa, prima della Juve ci siano altri possibili pretendenti.
Bene, noi ringraziamo Maurizio Pistocchi e Fabrizio Ferrari per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie a voi, a presto.
Ciao.